Valori, sesto incontro. Vorrei parlarvi di una idea che mi è venuta, che riguarda la raccolta dei valori, cioè come pubblicare questo lavoro che stiamo facendo. E come dire, esprime bene il concetto intanto di riunirle, raccoglierle, raccolta. E poi mi ispira anche un altro concetto, quello del raccolto. Raccogliere i raccoglitori al momento opportuno raccolgono il raccolto e così possono cibarsi. Dunque, non mi dispiace l'idea di intitolare questa raccolta di valori in questo modo, molto semplice. La raccolta dei valori. Ecco, Tavola Margherita è già più...
È buono.
Impegnativo, no? La tavola ci ricorda subito le tabelline. Certo. Pitagoriche, no? La tavola delle tabelle. Invece la raccolta mi sembra, come dire, più accogliente, appunto.
Sono le figurine, fa più gioco, più gioco.
La raccolta delle figurine, della Panini Editore. Vi ricordate? La Panini di Modena.
Sì,
bello.
E quindi la raccolta dei valori, un'immagine... e una definizione o più definizioni per ogni valore, in modo che questi cartoncini, adesso vedremo il formato, no? Ma un po' come la raccolta che stanno in piedi da soli perché sono, come dire, a prisma, no? Quindi un cartoncino piegato che si appoggia, ci sono più grandi, più piccoli, di varie fogge, e stampate bene, con dei bei colori, e quindi una raccolta messa in una custodia, in cui si possono tirar fuori tutte 49 e in base al momento, al valore che vogliamo che rimanga, come dire, che sia più evocato in un determinato momento dell'anno, possiamo tirare fuori il nostro cartoncino e appenderlo, appoggiarlo su un mobile, in modo che la sua immagine... Dietro naturalmente ci sarà scritto in bella grafica con font diversi. Qui abbiamo impaginatori e grafici più d'uno che ci possono aiutare. E dunque possiamo ricavare, che cosa ve ne pare? Un lavoro semplice, non c'è da scrivere dei libri, no? Ma delle affermazioni. Una definizione per ciascun valore. Io adesso stasera stavo aprendo alcuni dei vostri lavori e in pratica ho letto quello di Alessandra, stavo leggendo quello di Silvana che stasera non può partecipare. E anche in queste poche righe di definizione di quel valore, ma se noi mettiamo assieme 3, 4, 5, 6 definizioni, no? Su un cartoncino ben impaginato e ben stampato, abbiamo realizzato la nostra pubblicazione, che può circolare in questa forma di cartoncini, quindi facili da leggere, con definizioni che possono imprimersi nella mente attraverso questo lavoro di attenzione, no? Portare attenzione sull'immagine e sul mantra, con la loro qualità e la loro emozione. Non vi pare un lavoro semplice, efficace, graficamente valido? Che ne dite?
Sì, ci piace.
Alessandra è sempre la più entusiasta subito.
Bello, Edoardo.
Anche a me sembra una bella idea, sì.
Diciamo semplice, non difficilmente realizzabile, perché poi, vabbè, trovare, no, tutte le immagini che noi abbiamo trovato, faremo un concorso, no? Alla fine. E voteremo, e quelle che prenderanno più voti democraticamente verranno messe come immagini raffigurative per ogni valore. Non mi sembra che sia il metodo più, no, semplice, lineare, attraverso la linea di minor resistenza.
Quindi sì, perché c'è anche già un sacco di materiale, quindi...
Appunto. Alla fine io avevo l'idea di scrivere, no, un libro pagine, ma no, ma oggi è tutto così audiovisivo, immagini, impressioni, no? È così che funziona, questa è la comunicazione attuale, mm-hmm. È una comunicazione molto più veloce, che va molto più in profondità, proprio perché funziona senza usare troppe parole, ma attraverso sensazioni. Emozioni, sensazioni, impressioni. Ecco, questa è l'efficacia della comunicazione. Poi io sono un uomo di comunicazione, questo me lo dovete concedere. Ho fatto prima il fotografo e poi regista, quindi diciamo che me ne intendo di comunicazione. Poi penso anche noi, Enrico, possiamo sentire insomma i più anziani di voi come appartenenza, no? Come ritenete questa idea? Valida, realizzabile, abbastanza semplice, tutti possono partecipare, perché chi è che non riesce a scrivere anche per sbaglio tre righe interessanti, no? Su di un concetto. Quindi aperta a tutti, mica dovete essere per forza scrittori. Però ad esempio, ne leggo uno a caso, quello che c'ho davanti qua, quello di Silvana, ma perché giusto perché l'ho aperto adesso. Sento che posso imparare a comunicare in un modo nuovo, dal centro. Questo è riguardo la rettitudine. Ha scelto una sua immagine, che è un cuore, uno smeraldo a forma di cuore. Da lì è possibile una comprensione maggiore e una conoscenza nuova. Nulla mi è lontano o sconosciuto. Mi dà un senso nuovo di libertà. Mi permette di navigare nelle forme e nelle vite. Mi consente di vedere il disegno, la funzione e l'essenza. Non è una bella definizione di rettitudine?
Sì. Sì.
E dunque, quante ne possono uscire da qui in avanti, no? Quando arriveremo a giugno, no? Che generalmente è la fine dei lavori. Arriveremo dove arriveremo, una volta alla settimana, qualcheduno sono 49, qualcheduno l'abbiamo già fatte, diciamo che servono 45, 44, una roba così, settimane, no?
Esatto.
Chi è che sa fare i calcoli velocemente da qui andare a giugno, quante settimane ci sono, senza saltarne più? Vabbè, saltando Pasqua, queste robe qua. Vabbè, dopo mi fate, no, un memory.
Una trentina, secondo me, ok, croce.
Come?
Una trentina.
Una trentina?
Sì.
Pensavo di più.
5 per 6, 30, sono 6 mesi di qui a giugno.
Beh, 4 settimane al mese, no? Più o meno. 4 a volte
sì,
5.
Anzi, 5 ho calcolato.
Sì. 5 per 4, 5. 20, vabbè, tranne febbraio. Febbraio ne avrà 4.
Febbraio ne avrà 4, certo.
E 5, 6, dunque, quindi... vabbè, comunque, anche se non arriviamo alla fine, non è che tanto io vorrei arrivare, perché tanto poi per stampare non ci vuole mica tanto. C'ho la mia casa editrice personale, che è la mia piattaforma di self-publishing, che ti può stampare qualsiasi cosa, quindi anche un libro, per dire, a immagini, no? Cioè, quindi anche delle tavolette, dei cartoncini, poi si studia. Basta dare lo spessore della carta e quindi li stampano come vogliono. E è bella l'idea di questi cartoncini sfusi, no? Che poi questa raccolta, un contenitore anche di, vediamo, di cartone, di plastica o di insomma di qualche cosa, no? Che possa contenere questi cartoncini. E uno, l'idea è che lo tira fuori all'uopo, no? Alla bisogna. Ah, questo mese questa settimana magari devo lavorare un po' più su questo valore. Allora lo tira fuori e così come facciamo con le immagini e il suono, con il suono e le immagini, quel suono mantrico e quella immagine, piano piano, farà sì che noi assorbiremo quella qualità di cui in quel momento ci sembra avere bisogno. Dunque sarà utile, ecco, non dovremmo leggerlo tutto quanto, ma scegliere queste vari valori, varie parole, con la loro definizione che ci ricorderà, quindi ecco. Io naturalmente ho fatto anch'io il mio lavoro stasera, e poi naturalmente di volta in volta avremo, quindi impiegheremo il nostro tempo per commentare i lavori fin qui svolti, di volta in volta, ogni settimana. Dunque, allora, iniziamo subito. Quindi vuoi commentare tu, Alessandra? Perché c'ho proprio qui la rettitudine. Suono mantrico dal punto di radicamento, la mia anima è diretta al cielo. Quindi la rettitudine era... ho già iniziato a registrare, spero che si registri tutto, perché l'altra volta non lo so, vabbè, forse un po' nel guazzabuglio non avevo registrato, però adesso ho fatto una prova anche con Anna, mi sono collegato apposta, abbiamo fatto la prova, registrava, quindi vai Alessandra. Bene. Allora, c'hai un po' di raffreddore, ti sento,
sì,
tirare
sono,
un po' su,
sono molto... Sono molto raffreddata, ciao a tutti. Infatti ieri è stato, è stato un po', poi ti ho detto che avevo un po' di casino in camera e quindi spero di aver fatto un buon lavoro.
Sì, sì, l'ho già letto.
No, non l'ho fatto.
Prego?
No, niente, stavo pensando, non l'ho fatto, visto che...
Margherita si confessa.
Si confessa.
Si confessa e dice, ebbene sì, mea culpa, mea maxima culpa, non l'ho fatto. Ecco. Così sta a posto, si è confessata.
Esatto. E vive tranquilla.
E vive tranquilla, a posto con la coscienza, va bene. Gigi frustate dopo a parte.
Bene.
Va bene, allora, forza Alessandra.
Allora, sì, la rettitudine, sono andata... sono andata a vedere il significato sul vocabolario, perché io faccio sempre questa cosa prima, perché devo avere chiaro il significato etimologico, certo, della parola, poi bene. La parte etimologica magari non riesco sempre a trovarla. Comunque, fatalità, mi è arrivata questa immagine che mi è piaciuta tantissimo, perché rettitudine appunto è essere dritti. Non mi tornava la rigidità, ecco, la rigidità dell'essere dritti. E quindi mi sono ascoltata profondamente. La rettitudine per me è una forma di coerenza. Mi sono tornate le parole di una persona di molti anni fa, che mi diceva: la rettitudine è la coerenza, è la dote dei ricchi. Perché ha detto: non ti puoi permettere di essere coerente se non sei ricco. E quindi mi sono partita una serie di considerazioni, e in effetti poi ci ho affiancato l'emozione, che è il coraggio.
Sì.
Perché rimanere coerenti, soprattutto con se stessi, ci vuole coraggio.
Sì.
A volte, molto spesso ci vuole coraggio. E quindi qui, quando ho cercato di spiegare, sperando di non aver fatto troppi errori di ortografia e di forma, perché ho scritto abbraccio, ho cercato proprio di esprimere questo concetto. E quindi rettitudine, rimanere con la schiena dritta.
Possiamo anche leggerlo, non è che sia...
Esatto, può sembrare un concetto astruso e obsoleto, che può sembrare un concetto astruso e obsoleto oggi. Io credo che la rettitudine e la sincerità innanzitutto siano dovute a noi stessi in primis. ovvero essere retti e sinceri interiormente, essere in coerenza con se stessi è molto più difficile di quanto possa sembrare. E quindi il riferimento alla frase di quella. Sì. E penso a quante volte mi sono mentita per poter proseguire nella quotidianità, per sentirmi accettata e tutto il resto. Quindi quante volte mi sono tradita, sì, o quante volte ci raccontiamo le palle, mm-hmm, fondamentalmente. Ma soprattutto oggi per me è rettitudine essere in comunicazione e ascolto profondo con la propria anima ed essere in allenamento con il suo proposito. Mm. Quindi ho scelto questa immagine perché mi ha colpita profondamente nella sua linearità, nella sua spinta verso l'alto, pur avendo delle profonde radici, le mani protese verso l'alto a cogliere la luce. Le ali poi le vedo come il simbolo della libertà interiore che l'essere come il filo a piombo dentro se stessi sa dare. Cioè, se tu sei...
Bellissima, no? C'è tutto dentro, c'è tanto. Bene,
ecco.
Bene, ci sarà a Torino il convegno che c'è annualmente, questo all'Officina del Pensiero, di cui noi facciamo parte, e quest'anno, secondo il Lambdoma, eccetera, no, delle mete, sarà proprio l'anno dedicato agli ideali, quindi ai valori.
Ah, che bello!
E dunque noi preparando adesso questo, quando arriverà il convegno di ottobre, pam, ce l'abbiamo già pronto.
Noi siamo prontissimi.
Faremo una distribuzione capillare che rimarranno meravigliati. Va bene. Comunque sì, l'ho fatto anche in prospettiva, no? Per questo, perché veniva a fagiolo. Ti pare, Enrico?
L'idea mi piace molto.
Enrico, molto una volta tanto quella... che riusciamo ad arrivare prima di Savoini, no? Cioè prima di quello che ci propongono gli Savoini.
Esatto, così c'è. Ed è comunque un bel modo di veicolare messaggi, no?
Sì.
Che poi, sai, può... Anche questa idea qua di metterlo sotto card con poi il testo, l'immagine, che uno può, cioè, farne diversi utilizzi, anche facendo un cofanetto molto carino, sì, tenuto in salotto, uno può pescare, insomma, può diventare...
Un gioco! Ma
un gioco,
no?
Sociale!
Ma certo!
Con bei messaggi, ma come ci sono anche quei libri che si...
quelli degli angeli
giorno hanno la bella immagine,
esatto,
frase, no?
ce ne sono tanti, ma infatti può essere utilizzato in vari modi.
Sì, però sì, l'idea della raccolta delle card, quella è bella, insomma.
Sì. Oggi, cercando rettitudine, ho scoperto, quando davo, no, ho messo rettitudine, cercavo l'immagine, e poi adesso ve la, sia rettitudine perché l'ho rimasto indietro di uno, e sia la direzione, che è quella di stasera, no?
Sì.
E ho trovato diverse proprio giochi delle card, ho scoperto in inglesi, americani, non lo so, e c'era proprio la rettitudine, quindi ci sono questi giochi di ruolo, no? Molto belli, con queste immagini cavalleresche, un po' epiche ovviamente, riguardo a queste varie parole, quindi vuol dire che, no, già insomma qualcheduno ce l'ha avuta. Però così, con questi 49 valori, non li ho ancora visti. E quindi credo che sia sicuramente originale. Bene, bene. Allora, vabbè, poi dopo, poi al momento della realizzazione, come dire, convergeremo, no, le nostre peculiarità, e quindi troveremo il modo migliore per farlo. Dunque, allora, continuiamo. Allora, va bene, Alessandra, quindi vediamo un po', quindi, la qualità della coerenza e l'emozione del coraggio. Bene, l'immagine è bella, suggestiva.
Ti piace?
Bella l'idea delle radici, e quindi, insomma, da addirittura dalle radici al cielo, no? Quindi sotto, con questo angelo, insomma, no? Con le ali. E quindi sì, mi sembra molto suggestiva l'immagine. Allora, qui c'è il mio, vabbè, lo potevo far vedere per ultimo, ma insomma, dunque, perché volevo farvi vedere una cosa. Io volevo far vedere la mia immagine della rettitudine, quindi potete sfogliarlo. Oggi ho trovato questa immagine. Siete arrivati? Sfogliate rettitudine? E ho scritto questo. La rettitudine è qualità dell'anima che si muove in linea retta per realizzare un operato. Il movimento dell'anima è sempre in linea retta, poiché sottostà all'ordine matematico e geometrico, per cui non vi è resistenza nell'unire due fattori creativi. Per quanto la rettitudine sia un fattore etico, essa esprime la spinta ad andare avanti, seguendo la linea più diretta, senza attuare deviazioni strategiche o tatticismi personali. La persona retta insegue la verità e non teme la menzogna. È leale e sincera, senza doppi fini, per cui il grado di trasparenza è alto. Ecco, l'immagine che ho scelto è questa perché mi ha attirato, perché parlando di rettitudine e poi ho trovato. E c'è questa bella definizione dell'aforismario, che è una raccolta di aforismi. Qui tra l'altro scrive che è tratto dal Mahabharata, che è il poema epico indiano, e dice: nessuno dovrebbe mai fare ciò che giudica dannoso per se stesso. Ci ricordi il comandamento: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questa, in sintesi, è la regola della rettitudine. E l'immagine di questa linea bianca che, trovando questo ciuffo d'erba sull'asfalto, gli gira attorno, mi è piaciuta particolarmente perché è anticonvenzionale. E parlando di rettitudine, disegna una curva. E dato che c'era un certo paradosso, e siccome a me piacciono molto i paradossi, poiché sappiamo essere vicini alla verità, ecco che l'ho scelta. Come qualità ho messo l'allineamento e come emozione la responsabilità. Il suono è devio per sostenere l'altro. E quindi mi sembra un ottimo motivo per essere trasparenti. Perché in qualche modo questo concetto di trasparenza, quindi di presentarsi per quello che si è, mi ha colpito. Dunque, non so bene perché, associato alla rettitudine, io colga questo aspetto di trasparenza. E come mettersi a nudo, non avere paura di mostrarsi, proprio perché si è retti, perché si agisce senza far del male agli altri, anzi occupandosi di sostenerli se necessario. Ecco, quindi volevo farvi vedere questa immagine perché era abbastanza paradossale. Va bene, allora, continuiamo. Dunque, voi avete postato, quindi io cercherò di andare... Ok, Alessandra l'abbiamo vista, poi c'era Patrizia, se non vado errato. Sì, in ordine di post, no? Come avete postato. Quindi andiamo a vedere quello di Patrizia. Scarichiamolo e apriamolo. Allora, Patrizia, commentaci tu. Ah, c'è visione, libertà, vai, ce ne sono diverse da commentare.
Sì, perché la scorsa volta appunto non avevamo condiviso la visione
sì.
libertà e quindi ho pensato di fare un PDF con anche quello.
Brava, hai fatto completo finora, sì.
Sì.
Di volta in volta posterete questo, vabbè, diventerà sempre più voluminoso, vabbè, ma insomma alla fine... non penso che ci voglia tanto per scaricarlo.
Commento anche Visione Libertà, quindi.
Come no, certo.
Allora,
il oggi mantra... lo dedichiamo al ripasso, come dire, a riprendere il ritmo.
Sì, allora il mantra è: ho davanti a me la via della libertà. L'immagine è appunto questo, questa persona che va in bicicletta con uno spirito di gioia, di leggerezza ed emana questo arcobaleno con i sette colori, quindi ho collegato un po' i sette raggi e in questo suo andare emana appunto queste, dà nuovo significato alle cose e quindi trasforma le cose al suo passaggio. Quindi la qualità della trasformazione e la vibrazione che questa immagine mi trasmette, la gioia. E ho scritto, quindi osservo me stessa e la mia vita, riconosco limiti, sofferenze, abitudini che mi imprigionano. Allargo il mio sguardo, riconosco infinite possibilità. Creo l'immagine di chi voglio essere, trasformo la mia vita, diffondo gioia.
Benissimo.
E questa è una. E invece poi per la rettitudine, il mantra è: col cuore procedo in linea retta. Ho trovato questa immagine proprio perché, vabbè, poi in base alle cose che ci hai detto lunedì scorso, ma poi insomma la rettitudine collegata alla sincerità appunto può arrivare solo dal cuore, non certo dalla mente che ha la capacità di valutare le cose, i pro e i contro, ma oscilla sempre da una parte all'altra. Invece appunto questo cuore che si propaga e crea una linea che va all'infinito mi dà proprio questo senso di linea retta, di rettitudine. Quindi la qualità è l'autenticità e la vibrazione è la connessione.
Ma ottimo. Oh, è sempre meglio, prendiamolo come abitudine, di scrivere proprio suono, luce, colore, vibrazione, perché così anche per coloro che diciamo sono più addentro recepiscono subito, ok? Quindi invece di scrivere mantra proprio scriviamo suono, luce, immagine, colore e vibrazione. Va bene?
Va bene.
Ah, direi che va bene, molto chiaro, bello, lineare, sì. Bene, cara, allora, passiamo a un'altra. Dunque, chi viene adesso in ordine? Margherita. Scarica e apri. Lei l'ha intitolata Tavola dei Valori, a le piace così, va bene. Margi, allora, 1, 2, perché gli ha messo anche i numerini?
Certo.
Certo, quindi 1, 2, 1, 3, 1, 4, benissimo. Proposito, verità, motivazione. Proposito, suono, immagine. Qualità, emozione. Vai.
Allora, la motivazione che c'era su questo tema era proprio quella di conoscere approfonditamente, in particolare i comportamenti delle persone, il mio in prima istanza, nella relazione. Questo, diciamo, in quel momento mi affascinava molto. E quindi il proposito è osservare con attenzione per giungere alla meta. Il suono è giungo al punto con movimento concentrico e l'immagine è questa, il cercatore, il noto quadro di Van Gogh, ma questa corrispondenza tra questi cerchi concentrici, tra queste...
Che non conosco come quadro di Van Gogh.
No?
No, non l'ho mai visto, però è interessante. Sì. Si chiama proprio il cercatore.
Non me lo ricordo, no? Il cercatore probabilmente la mia
la tua interpretazione,
la mia interpretazione, sì. E poi la qualità è penetrare, l'emozione è la pienezza.
Oh, poi sotto.
Sotto abbiamo la visione, la libertà. L'immotivazione mi innalzo senza limiti e confini. Il proposito, il mio sguardo ad un tratto coglie il futuro.
Quindi tu metti come motivazione che non è il suono. Il suono, no, è il proposito.
Il suono,
no, il suono è vedo. Ah, quindi c'hai tre mantra in pratica.
Eh sì, infatti qui mi sono forse un po' confusa con tutte queste, perché forse volevo fare prima un cappelletto introduttivo, sì, e poi arrivare ai quattro punti per tempo costruito, ecco. Cioè, pensando al lavoro sui raggi.
Allora, tu potresti fare tre righe di affermazione, no? Definizione di definizione, quel valore. Come hanno fatto altre, no? Proprio, sì, dicendo anche la tua esperienza, no? Per esempio, che è sempre interessante. E poi mettere suono, luce, colore, vibrazione.
Ok. Quindi, il suono vedo ciò che è bello e buono da questa posizione. L'immagine è quella della montagna. Mm-hmm. La qualità, l'ampiezza.
Questo è un quadro, non sai se non è...
No. Non lo so, non so se è di Rerich. Forse
di... sembrerebbe di Rerich, dalla, sì, tecnica, dai colori. Sembrerebbe,
sì,
di Rerich.
No, no, è di Rerich, allora. Qualità è l'ampiezza, l'emozione e il coraggio.
Bene. Ok, c'hai questi due.
Questi due, sì.
Perché quello della rettitudine non l'hai fatto.
No.
Va bene. Ok, mettiti in pari.
Sì.
Oh, Federica, ci sei?
Edoardo, ti faccio, scusami, una domanda, una precisazione. Mi puoi ripetere, per favore, perché io avevo, appunto, anche negli appunti avevo specificato cosa voleva dire qualità, emozione, eccetera. Adesso mi sono un po' persa. Puoi ripetere, per favore?
Allora, tu, quando fai, la prima cosa che devi trovare è il suono.
Ecco, che sarebbe, scusami,
è il mantra, il suono è il mantra.
Scusa, non ho capito.
Il mantra.
Ah, il mantra, scusami, sì.
Poi la luce, che è l'immagine.
Ah, okay.
Il colore, che è la qualità. Ah. E la vibrazione, che è l'emozione. Solo che invece di scrivere mantra, scrivete suono, luce, colore, vibrazione.
Benissimo.
Ok.
Bene,
che è più lineare, più, più preciso, perché questi sono i quattro elementi, i quattro deva del piano buddico, quindi sono i quattro elementi dell'anima: suono, luce, colore e vibrazione. E dato che noi stiamo facendo un lavoro di evocazione, stiamo facendo un lavoro di evocazione dall'anima verso la persona, no? E quindi, sì, i quattro deva sono suono, luce, colore e vibrazione, che sono i quattro corpi del deva dell'anima. Quindi abbiamo un dialogo interiore con l'anima attraverso questi documenti. Ecco, che è un modo scientifico e organizzato di dialogare con l'anima. Cioè, non è che si può dialogare con l'anima andando in meditazione o che ne so, si può anche fare in un modo, perché no, razionale. Solo che ovviamente, quando si contattano questi concetti a proposito dei valori, si scopre sempre qualche cosa di più profondo, di più nascosto, no? E dunque, anche facendo un lavoro apparentemente concettuale, noi andiamo a contattare l'anima, perché la risonanza di questi quattro elementi che appartengono alla sfera buddica, suono, luce, colore, vibrazione, risuonano dentro di noi. E dunque è un modo ordinato, ma appropriato, e corretto di interrogare l'anima. Vi piace?
Sì, certo.
Bene. Dunque, così noi avremo anche un lavoro, che è un lavoro di indagine, di ricerca interiore, che però possiamo anche divulgare. E dunque uniamo l'utile al dilettevole. Questo, a dire la verità, mi sembra un po' Che Guevara, a dire la verità. Non so se è lui molto giovane.
Quale dici? Quello della, cioè, della rettitudine?
Sì.
E guarda, ti dico la verità. Siccome nell'altra, cos'era, non mi ricordo più, nella visione ho messo Mandela, prima ero un po' in crisi perché ho detto, caspita, sembra la fotocopia, però... Non pensavo assolutamente al CE. Poi l'altra sera, casualmente, ho visto
un documentario su Che Guevara e Fidel Castro.
L'hai visto anche tu?
Sì.
E io, cioè, ti dico la verità, non ho resistito. Cioè, ho detto, no, è lui, per me è lui, non ce l'ho fatta, proprio è...
Molto interessante, perché Che Guevara era l'idealista, Fidel Castro era, insomma, il politico. Ecco.
Perfetto, ecco, mi hai capito perfettamente. Cioè, sì. Io non avevo già l'avevo già visto, l'avevo già un po', mi ero già un po' documentata, però sinceramente non sapevo di tutti questi retroscena.
Sono interessanti queste cose. Vabbè, io sono affezionato alla 7, quindi la Tagadà al pomeriggio adesso fa i Tagadoc.
Esatto. No, io non ti dico, non mi soffermo mai, però. Guarda, dall'inizio, incredibilmente l'ho visto dall'inizio, cioè proprio sai quando non resisti, cioè non ce la puoi fare, cioè sono proprio, e quindi...
Eh beh, certo, un pezzo anche di storia, di suggestione,
sì.
No?
Esatto, immagino. Io lo immaginavo così, lui, capisci? Anche se mi rendo conto che è un mito, ovviamente, mm-hmm. Ma sentendo questo documentario ho avuto ancora di più la conferma. Di secondo me, di un'anima che chiaramente con tutti i suoi difetti, magari anche a volte sicuramente la rigidità, e non è certo il mio modo di vedere le cose perché sono completamente contraria alle armi, cioè non, penso che il cambiamento sia di ognuno di noi in un altro modo, però di una persona che ha seguito sempre il suo ideale, sacrificando se stesso, ma proprio senza avrebbe potuto avere tutto, ricchezza, onore, prestigio, e invece lui ha seguito i suoi ideali, quindi per me è così, insomma.
Fa parte dei miti della nostra generazione.
Sì, sì.
Il grande c'è.
Il grande c'è.
E poi lui
sì.
Era medico, tra l'altro era laureato, aveva fatto medicina, aveva studiato.
Infatti, non solo, ecco, perché oltre ad armarsi e a combattere, quindi a uccidere anche delle persone, che certamente non è una cosa bella, lui però si era dedicato anche, credo, aveva dedicato un anno della sua vita nel Mato Grosso, cioè in Brasile, tornando dopo aver fatto il giro col suo amico ed essersi imbattuto in questo tribù, insomma. Lui è tornato, non ricordo, per dedicarsi completamente a curare queste persone. Quindi per me è una persona eccezionale. Cioè io la vedo così, insomma, la rettitudine è in questo senso.
Bene,
ecco.
Andiamo avanti. Ah, non ce l'hai un'altra?
Andiamo indietro, perché l'altro è la visione. E questa invece proprio l'avevo immaginato, cioè io immaginavo delle persone che, quando abbiamo fatto la meditazione, vedevo delle persone che si abbracciano, poi ho detto, sì, forse ho messo qualche cosa come ricerca ed è venuto fuori Mandela, per cui ecco, un altro personaggio che per me è
un'anima... Però io non riesco a vederla.
Riuscire ad avere la libertà e vedere, nonostante la situazione tragica...
Però scusa...
Lui riusciva a non farsi toccare da queste situazioni ed era libero, ed era una persona libera nonostante fosse in quella situazione. Diciamo, ad avere fede, ad avere una visione oltre l'odio, oltre la vendetta, oltre tutto quello che aveva subito. E quindi io, non so, mi è venuto appunto da dire appunto il mantra, ma è vedo comunque, nonostante tutto, nonostante le brutture, le difficoltà, vedo un futuro migliore, so che può esistere un futuro migliore. La qualità è la solidarietà, cioè in tutto e per tutto, cioè lui non ha, insomma, è stato una persona, io credo che ci siano delle anime, ci siano delle persone che sono venute al mondo, al di là dei maestri, eccetera, ma io ci riconosco in alcune persone, secondo me, delle anime che, insomma, raggiungono dei livelli talmente alti che, insomma, si distinguono, ecco.
E... Sì, sicuramente, sono convinto anch'io. Ci sono come Mandela, come altri, che hanno dei compiti, riescono a sacrificarsi per il bene della collettività, solo attraverso 20 anni di carcere ha potuto sciogliere e trasformare tutto quel dolore, quella prigionia, ma una prigionia dell'anima. Quando io parlo di amore imprigionato, ecco, parlo di quell'amore imprigionato che produce sofferenza, perché produce frizione, resistenza, attrito. È il dolore. E solo queste anime che hanno, anche per karma, la capacità di sacrificio così elevato, possono ritrovare l'equilibrio, un'armonia superiore. E da quell'armonia ritrovata, irradiarla sul mondo. Ora, il movimento radiante, noi li abbiamo studiati i vari movimenti. Quello radiante è un movimento che parte dal centro e si distribuisce sui 360 gradi della circonferenza. Quindi è un movimento rotante. È così che si irradia. È il movimento circolare della radianza d'amore. Ogni movimento ha la sua peculiarità. Sappiamo, ad esempio, che il movimento a spirale è il movimento tipico della coscienza, poiché è la combinazione del movimento rotatorio della materia, il movimento circolare della materia. Pensate agli elettroni che girano intorno all'atomo, ai sistemi solari in cui sono i pianeti che girano intorno, no? Ai corpi alla stella, al sole. E quindi è un movimento che si ripete, risponde a delle leggi, per cui il centro attrattivo, attorno al centro attrattivo, girano dei corpi che sono attratti da quel centro, come gli elettroni per il nucleo protonico e così via, o i pianeti per il Sole. Dunque la materia, il movimento intrinseco della materia è un movimento circolare, mentre il movimento precipuo dello spirito è il movimento della rettitudine, cioè la linea retta. Se noi combiniamo questi due movimenti, e cioè ad un asse di rotazione verticale che dà la direzione di quella entità volitiva, è la direzione della volontà, l'asse rotatorio di una galassia, di una stella o di un pianeta, è la sua direzione di volontà. nello spazio. Se noi abbiniamo al movimento dell'asse verticale di rotazione il movimento circolare della materia, abbinandoli, assommandoli i due movimenti, andiamo a comporre il movimento a spirale. Ecco perché il movimento a spirale, essendo mediatore la coscienza tra spirito e materia, ha come movimento intrinseco la spirale, poiché unisce i due movimenti, quello della materia e quello dello spirito. Quindi, come vedete, c'è sempre una spiegazione coerente, non sempre razionale, ma sempre coerente ad un sistema. Ed è anche aumentando la nostra capacità di visione e quindi di comprensione, riusciamo via via ad avere contezza, cioè misura e proporzione della maestosità della creazione. Come queste leggi si ripetono, riecheggiano tra loro per creare un universo armonico. E qui veniamo al valore della direzione, anche se non abbiamo visto tutti quanti i vostri documenti, no? Che, diciamo, siccome siete tanti e il tempo è quello che è, facciamo così, no? Non li vedrò magari tutti ogni volta, però voi sarete così attente da ricordarvi ogni volta quando avete postato. E dunque di creare una rotazione di postatura, non so come si dice, di pubblicazione dei vostri lavori, di modo che i primi non siano sempre gli stessi. Anche questo è un modo che vi gestite voi di avere rispetto degli altri. E quindi una volta primi stasera quelle persone sono state prime, la prossima volta saranno altre. Vi ricorderete la vostra posizione di volta in volta e vi andrete a posizionare così, spontaneamente, per vostra scelta, in posizioni via via rotanti, ok? E che quindi seguano una vicissitudine. Non c'è cosa migliore di dare strumenti per autoregolarsi. Io non credo al proibizionismo, io non credo che agli obblighi che si ottengano miriadi di leggi, ma bisogna educare le persone e dare loro la responsabilità di trovare sinergie. Ecco come funziona l'archetipo di intelligenza. Gli si dà a ognuno di voi la responsabilità di incastrarsi vicendevolmente. E vedrete che sì, ci può essere qualche sbavatura, ma andrà bene. Rimarrà tutto in proporzione, vedrete. L'importante è darvi fiducia. E appena vi si dà fiducia, vi si dà anche responsabilità. E poi, quando c'è la volontà, l'amore e l'intelligenza, si produce quell'amalgama che crea armonia. Bene, quindi il principio l'avete compreso, sta a voi regolarvi adesso, ok? È perché bisogna farvi crescere. E si cresce solo assumendosi delle responsabilità. Questo è l'unico modo intelligente, amorevole e volitivo per crescere, cioè dandovi dei compiti di autoregolazione. Vedete come sono democratico. Bene, allora Federica, è andata così la cosa. Sono riuscito ad aprire il tuo, poi dopo aprirò quello di Chiara, lo prometto, va bene? Quindi Federica, commentaci i tuoi. Visione e libertà, sì, però eravamo andati avanti di uno, nel senso che avevamo
rettitudine.
Fatto... esatto, anche la rettitudine.
Rettitudine io non l'ho fatto, sono morte due persone, ho dovuto occuparmi di quelle cose lì. Quindi, no.
Comprensibile.
Dunque, io, la domanda che ho fatto l'altra volta la rifarò, però comunque io ho messo prima il suono e poi la luce, però non capisco perché dobbiamo mettere prima il suono e poi la luce, ma questo è un commento che tu hai cercato di spiegare l'altra volta, ma io non l'ho capito, poi non ti ho interrotto, eccetera. In ogni caso il suono, quindi visione, libertà, suono, ho scritto vedo oltre, va bene?
Sì, ma Federica, è difficile comprendere che così come è riportato dalla Bibbia, prima della luce c'è stato quel fiat, che è il verbo, cioè il suono, la parola di Dio, ciò come vuoi chiamarlo, ma quello è. Perché la prima istanza creatrice è quella del suono. Poi arriva
creatrice quella della materia, cioè nel senso che però secondo i fisici non è così.
Cioè?
Adesso vabbè, poi possiamo discutere la cosa, però secondo i fisici non è così, è la luce, è la prima energia che si crea, non il suono, almeno io ho capito così.
Vabbè, però noi dobbiamo stare a quello che è l'insegnamento esoterico.
Va bene.
E l'insegnamento esoterico dice che prima dell'immagine la luce sarebbe la materia che si risveglia e quindi crea forme. Ecco perché luce immagine, poiché la materia risvegliata viene plasmata dal suono creando forme. Tanto è vero che noi sappiamo il potere delle parole, no? La parola che crea, questo l'hai già sentito. Dunque c'è una vibrazione interiore che noi chiamiamo suono creativo. Allora, per dirla tutta, questo suono creatore è proprio nella realtà più reale, è il soffio vitale. In greco vi è un termine che è sophos, è un termine onomatopeico, cioè riproduce proprio quel soffio. Sophos. Lo si sente il soffio in sophos. Ma che cosa significa nel greco antico sophos? Ebbene, significa pensiero. Allora, conseguentemente, il suono che produce la vita, quel soffio vitale, è l'emissione concentrata di un pensiero creativo. Ecco spiegato che cos'è il suono. E dato che il pensiero, quando prende forma, diventa parola, la parola che crea, il suono che crea, ecco, per la proprietà di traslazione, come quel soffio vitale, quel suono, sia il pensiero focalizzato. Ora credo che non ci siano più fraintendimenti sul fatto che sia il suono il primo fattore di creazione, che arriva ancora prima della luce, poiché contiene il progetto che poi andrà a forgiare forme diverse, immagini diverse. Allora, alla luce diamo il concetto di immagine.
Ok.
Quindi, bene.
Quindi sono andata infatti con questo criterio, ho trovato questa immagine che mi rappresenta molto.
E che sarebbe questo è un Ra.
Sì.
È l'occhio di Horus, no? Se non me ne ricordo male, come simbolo egizio.
So esattamente chi sia Horus veramente, però comunque mi piaceva l'immagine.
Sì, bene. E quindi hai vibrazione, emozione, gioia e condivisione. E poi hai scritto, già a 16 anni, vuoi leggere?
Espansione, libertà, emozione, gioia e condivisione. Sì, ho scritto, già a 16 anni ebbi la prima visione importante che si avverò e che ancora oggi agisce. Cerco di stare sempre in ascolto profondo di messaggi dall'alto delle sfere. Solitamente mi arrivano nel silenzio e tramite la natura. Immagino siano le anime delle persone morte che mi amano e mi guidano a parlarmi così. Le gazze, le piante, le stelle marine, anche l'elettricità e i telefonini. È come se percepissi la rete di connessione tra spirito e materia. Non sempre ho ascoltato questi messaggi, ma nel tempo mi sono fidata sempre di più e ora sono la mia bacchetta magica.
Posso chiederti perché scrivi, dunque cerco di stare sempre in ascolto profondo dei messaggi dall'alto delle sfere, e perché dici, scrivi, immagino siano le anime delle persone morte, che mi amano e mi guidano, cioè una sorta di spiriti guida?
Questa è una cosa divertente della mia vita, strana, perché diciamo che io appunto proprio in quell'età lì non mi sentivo per niente a mio agio nella vita di tutti i giorni, avevo una famiglia che non andava e quindi andavo spesso al cimitero e me ne stavo lì davanti alla tomba di mia nonna, proprio me ne stavo lì tutto il giorno, mi organizzavo con le coperte, fa un freddo cane in queste tombe, no? E mi organizzavo, stavo lì tutto il giorno, mi portavo le cose che la nonna mi faceva, eccetera, eccetera, e stavo lì tutto il giorno a meditare e a chiederle aiuto. E poi uscivo da lì e dopo 2 o 3 giorni succedevano delle cose pazzesche, proprio connesse, no? E allora, già quello è iniziato lì. E poi sono andato così. E quindi immagino che siano quelle. Poi sono andata 2 volte a distanza di anni, proprio anni. Una volta sono andata, stavo separandomi, stavo malissimo, e una in un viaggio mi dice: ma dovresti andare da questa signora. E allora io sono anche una curiosa, quindi prendo l'appuntamento con questa, e non sapevo assolutamente cosa facesse questa. E mi accoglie, mi apre la porta dopo 6 mesi, questa aveva, pensa, persone che mi ha dato l'appuntamento 6 mesi dopo. Io ho detto, ma magari tra 6 mesi sto benissimo, però ho preso l'appuntamento lo stesso. Vado, questo 1° ottobre, e questa mi dice, in perfetto piemontese, l'ha portata una cassetta, perché questi parlano in fretta. È stata una roba pazzesca, una macchietta, che comunque era una medium, ho scoperto che come fanno i medium con la planchetta, eccetera. Questa mi parla di, cioè, questa persona con un nome mi parla e mi dice una serie di cose importantissime che si stanno verificando tutte. Dopodiché io esco da lì e dico, vabbè, o mi aggancio a ste cose oppure me le dimentico e vado avanti con le mie esperienze, la mia vita, perché non è che mi posso agganciare a uno, cioè, mi sembrava che dovessi comunque seguire la mia autonomia personale. Però poi ogni tanto, quando arrivavano queste conferme, dicevo però. Poi sono andata una seconda volta da una medium potente di Torino che è morta adesso e mi dice, ma tu ce l'hai uno spirito guida? Ho detto, ma no, mi sembra di no. E questa, ma anni dopo, e poi comunque tutta un'altra persona, si mette in comunicazione e mi parla con lo stesso nome di quest'altro, no? Del primo. Per cui, vabbè, E quindi io tutte queste esperienze strane con le persone morte, vengo sempre, anche sto sempre vicino alle persone morte, nel senso che sono sempre lì nel momento del trapasso, devo, diciamo, ho anche questo ruolo di presentare la loro vita, insomma, il loro passaggio, no? Mi capita con le persone che, della mia famiglia e anche quelle non della mia famiglia, e quindi ho questo collegamento, non lo so come dire. L'altro giorno mia sorella l'ho beccata, perché ho una sorella che non mi parla, mi sono svegliata, ho detto qui c'è qualcosa che non va, poi sono stata fino all'una ad ascoltare, a un certo punto vedo questo gruppo di gazze che si muoveva stranamente nel giardino, e allora ho detto qui c'è qualcosa che non va, quindi in effetti mia sorella era in ospedale, mastectomia totale, e poi ho fatto un abbinamento a posteriori, perché mio padre, quando è morto mio padre, alle 3:30 del mattino questo gruppo di gazze che sta nel cedro di fronte a me, non lo so, sono addirittura uscita nel giardino, ho detto ci sarà qualcuno, e dopo 2 ore è morto mio padre. No? Quindi ho detto forse mio padre, che era medico, mi ha avvisato attraverso le gazze, no? Quindi io ho tutta questa roba qua che vivo tutti i giorni praticamente, e quindi così.
Beh, l'importante è che la prendi, insomma, abbastanza alla leggera, che va bene. Cioè, nel senso, no, che insomma è anche, c'è una certa ironia, no? Mi sembra di comprendere.
Sì, ormai è la mia bacchetta magica.
Secondo me c'è qualche cosa, sicuramente, delle connessioni. Però va bene anche così, voglio dire, non necessariamente dobbiamo approfondire tutto ed appesantire tutto. Secondo me il fatto che tu lo vivi abbastanza normalmente, no? Ogni tanto ci fai caso, ogni tanto dici, vabbè, ma devo essere un po' autonoma anche, no? Posso pensare tutti. Secondo me è il modo più saggio per, come dire, un po' ascolto e un po' anche no. Perché abbiamo sto benedetto libero arbitrio, che altrimenti che ce ne facciamo, no? E dunque dobbiamo a volte prenderci anche la responsabilità di andare... Io ho questa posizione riguardo all'astrologia, che non sarà condivisa da tutti, però siccome è convintamente la mia posizione, ve la dico. C'è molto di vero, sicuramente, nei movimenti degli astri riferiti agli accadimenti umani. Le stelle ci stanno a guardare e a volte ci condizionano. Ma anni fa, quando studiavo il trattato di astrologia esoterica del maestro tibetano, D.K., volumone pesantissimo, impossibile ricordarsi tutto, sai, quelle cose che non basta una vita per impararle, mi imbattei a una certa pagina in un concetto che il tibetano ripeteva. Diceva, dovete tener conto di una cosa, che è verissimo che gli astri vi condizionano. E gli astri vi condizionano maggiormente secondo il livello di coscienza che umanamente avete raggiunto. Man mano che diventerete fautori del vostro destino, gli astri non vi condizioneranno più, sia nel bene che nel male, perché avrete raggiunto quel livello di consapevolezza che sarete liberi di decidere senza più il condizionamento delle stelle. E questo mi ha fatto molto riflettere. In un certo senso è come se fosse un indice di libertà. Abbiamo varie tradizioni, come quella di Ercole, nelle sue fatiche, che a volte, come dire, va, sembra quasi andare contro al fato, ma perché Ercole è l'anima che si sta liberando dalla personalità e via via si libera, via via prende le redini del proprio destino. Dunque avvalora quello che il maestro tibetano scriveva così accuratamente. E vi è una grande verità al di sotto. Noi non possiamo essere succubi delle stelle. È vero che disegnano il nostro cammino quando siamo in fasce, quando ancora non riusciamo a prenderci la responsabilità del nostro cammino, ma quando lo facciamo, allora ci liberano. È un automatismo. È la stessa cosa che avviene con gli animali. I regni di natura al di sotto dell'umano non godono del libero arbitrio. Le leggi di natura, le leggi di madre natura sono ferree. Non vi è alcuna possibilità di derogare. Nessun libero arbitrio nel regno animale, nel regno vegetale e nel regno minerale. Gli unici che hanno il libero arbitrio siamo noi umani, poiché abbiamo una discendenza divina. E man mano che diventiamo sempre più consci di questa dipendenza, le stelle ci staranno a guardare, senza più condizionarci. Questa è la regola che io ho, mi sono allenato, per cui a volte guardo quelli che sono i segni del cielo e a volte ogni tanto voglio anche dire adesso decido questo e lo faccio, al di là che sia il periodo giusto, che ci sia il pianeta giusto, che ci sia la congiunzione giusta, poiché io sono un liberato da Sirio. Io sono la progenie dei liberati di Sirio e dunque ho questo retaggio regale e lo esercito anche andando dichiaratamente, come fece Ercole, contro il mio destino. Posso sfidare il destino e ogni tanto lo faccio. Poi ogni tanto prendo le mie misure, dico, meglio che sto un po' più schisciato, diciamo, no? È un periodo che è meglio che devo stare un po' più sotto la legge. Poi in un altro periodo mi posso allargare un po'. E ho imparato a regolarmi, ma non voglio subire, ma proprio per da un punto di vista, come dire, della dignità umana. Non voglio subire ciecamente i movimenti degli astri. Siccome lo dicono loro e siccome c'è una verità e siccome a volte molto capita, no? Al di là dell'oroscopo, che è la cosa più superficiale, ma sappiamo che l'astrologia ha delle sue fondamenta, però quell'esortazione del tibetano è come dire devi saper rischiare un po' di più. Ecco, vi ho spiegato il mio punto di vista, che è un po' più rischioso, però ci si sente anche, come dire, Io ho il mito del cavaliere, se non proprio dell'eroe. Ma il mito del cavaliere me lo porto con me. Io, il mio cavallo, il mio destriero, le grandi imprese che tutti quanti noi siamo destinati a compiere per assolvere al nostro compito di elevare la materia da uno stato di sudditanza ad uno stato di libertà. Meditate, gente, meditate. Ok? Beh, questo è quello che tutto sommato questa sera era importante che vi trasmettessi. Dunque allora, non voglio tirarla tanto in lungo. Meglio lavorare in modo preciso e più, come dire, più organizzato. Allora, ciò che viene, il prossimo valore, no, è quello di questa sera, è il valore della direzione, ok? E vorrei leggervi, vabbè, la mia testimonianza, quindi quello che ho scritto prima di collegarmi. Direzione. Il valore della direzione ci consente di individuare una meta e orientare la nostra visione verso di essa. Dirigere è parte dello scegliere ed è una delle principali attività umane alla ricerca di un moto. Dirigere non significa raggiungere una meta o dirigersi verso di essa, bensì compiere una scelta che ci orienta. Voi sapete che orientare, che significa prendere una direzione, ma la direzione per antonomasia è quella verso est, a oriente, evidentemente poiché il sole nasce a est e tramonta a ovest. Quindi orientarsi significa andare verso il nascere del sole. Questa è l'etimologia della parola, poiché significa orientarsi, trovare il punto dove si è. E cioè scegliere una direzione. Orientarsi vuol dire sapere dove si è. Un'altra considerazione che mi sembra un po' più che vale la pena di condividere. Quindi dirigere non significa raggiungere una meta o dirigersi verso di essa, bensì compiere una scelta che ci orienta, cioè dà un senso, una motivazione e un inizio. E su questo termine di un nuovo inizio, ogni volta che prendiamo una direzione c'è un inizio di un qualche cosa, poiché stabiliamo quel punto di origine, quel punto di partenza che ci dispone verso quella nuova direzione. Quindi ogni volta che troviamo una direzione, in ultima sintesi, concordate che tutte le direzioni che possiamo prendere in questa vita, ciascuna di esse, per quanto lontano ci può portare, si tratta sempre di un ritorno a casa? Perché questo è l'ultimo concetto che ho elaborato. Prendere una direzione, in fin dei conti, significa sempre trovare la via di casa, che può essere diversa di volta in volta, ma questa è la nostra speranza, questo è il nostro retaggio, tornare a casa. 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 E dunque ogni nuova avventura, ogni nuova impresa è sempre il ritorno a casa. Fino all'unica casa possibile, che è la casa del Padre. Ecco, questa è la mia riflessione sulla direzione ed è anche una sorta di meditazione, di contemplare il nuovo come un ritorno rinnovato all'origine, a casa. E l'immagine che ho scelto ha proprio questo significato. Ed ora vi sorprenderò un po', perché riuscite a vederla questa immagine? È uno spazio binario, no? Uno spazio virtuale che riproduce un paesaggio virtuale collinoso fatto di... Federica, non vedi nulla perché non hai aperto il mio documento. Per aprire il mio documento devi andare su valori PDF, postato alle 21:56.
Sì, ok, scusa, ho sbagliato.
L'hai trovato adesso? Valori PDF postato alle 21:56. Scarica e poi apri, scorri e troverai che l'ultima immagine che riguarda la direzione è un'immagine azzurra, fondo blu, dove c'è un reticolo binario fatto di 0 e di 1. Trovato. Questa è l'immagine che ho trovato oggi che raffigura il ritorno all'origine ed è stata tratta, una notizia recente, che un gruppo di ricercatori è riuscito a far calcolare ad un computer quantico, il primo dei computer quantici, che si chiama Q, che Q sta per quantico, praticamente il calcolo dell'algoritmo per ritornare al punto di partenza. Quindi questa immagine è una raffigurazione dell'inversione computerizzata della direzione del tempo. È una notizia di oggi. Sono riusciti un gruppo di ricercatori a far calcolare ad un computer, ritornando indietro nelle mosse, nel movimento, come era. Quindi sono sequenze sempre più complesse di 0 e di 1, che è il linguaggio binario, che inverte la direzione del tempo. E dato che si trattava del valore della direzione, mi è sembrato che questo fosse abbastanza interessante. Una immagine che ci dà il codice fotografato ed è attendibile, è attendibile all'85%, cioè del movimento dal giorno del Fiat, cioè della creazione ad oggi, lì c'è raffigurata la sequenza numerica che ci riporta al punto di origine, cioè al punto di partenza. E non è male, eh? Non è male. E ovviamente è una sequenza in linguaggio binario. 1 e 0. Contatto, non contatto. Questo è il linguaggio binario. Dunque mi sembrava che invertire la direzione del tempo, e cavolo, non è mica cosa da poco. Un'immagine che fissa il momento di ritorno all'origine. E siccome ogni direzione è una nuova origine, ecco che ho fatto una connessione neurale profonda tra il nuovo inizio e il ritorno a casa. che è paradossale, permette alla corteccia cerebrale di fare un cortocircuito, di cortocircuitare l'emisfero sinistro del cervello e quindi di avere uno sprazzo di visione di verità. L'inizio è la fine. L'andata è il ritorno. E credo che alle 22:06 sia abbastanza per stasera. Dunque, la prossima volta ci confronteremo e condivideremo la direzione e troverete il vostro senso della direzione, poiché questo lavoro, questa scoperta che facciamo insieme non è la scoperta di una sola verità, ma è di tante singole verità che tutte insieme fanno la verità una. E dunque tengo molto in considerazione le vostre verità, poiché senza le vostre verità non potremmo trovare la nostra verità interiore. Vi ringrazio. Continuate a fare i compiti. E scoprite quanto è bella la vita. Stamattina c'era una mia allieva che ha un po' di tempo che sta facendo questo trattamento per liberarsi. E le stavo facendo fare un esercizio sulla trasmutazione, il cambio di significato. E mi ha fatto una domanda. Dice, ma se io, cercando il significato sempre più elevato, a un certo punto traviso la realtà, e io le ho risposto, ma se questa ricerca di un significato più elevato di quella forma ti porta a stare meglio con te stessa, stare meglio nelle relazioni con gli altri, non ti impedisce di scoprire la verità. Potrebbe in qualche modo illuderti? E ho risposto, a meno che tu non sia un commercialista che deve tenere i piedi attaccati alla realtà, perché se perdere i conti, no, può causare, come dire, deve rispondere dei danni, no, che fa nel proprio lavoro. E se non sei uno scienziato che deve rispondere della misura dei propri esperimenti, e se attraverso l'immaginazione tu puoi vedere, immaginare un mondo migliore e talmente focalizzarti su quella visione, in qualche modo magico, trasudare qualche attimo di quella verità immaginata, che male c'è? Stai facendo un lavoro di redenzione della materia. Vedi, stasera non c'è Adele, è la sua omonima, è la Adele di qua. E le ho fatto questo esempio, ma secondo te, quando il maestro Gesù è riuscito a curare il lebbroso, no? Uno dei miracoli che vengono attribuiti al Maestro Gesù. Ma secondo te lui, quando guardava il lebbroso, cosa vedeva? Mi sapete rispondere? Quando ha miracolato il lebbroso, come vedeva il lebbroso? Sano. Questo significa cambiare lo sguardo. Bene, Federica ci porta una testimonianza, evidentemente ne ha contezza. Questo è ciò che insegnano alle donne in difficoltà, percosse e che chiamano i call center. Le portano a immaginare e a vivere un'altra realtà immaginifica per prendere forza interiore e superare la realtà in cui sono. Amorosamente, ha aggiunto Margherita, sì? Questo fa parte del potere dell'immaginazione. Questa è la magia che viene richiesta oggi perché è quella più consona al livello di consapevolezza raggiunto dall'umanità. Noi possiamo immaginare un altro mondo e più siamo concentrati su quell'immagine e più ci saranno segni di concretezza. Questa è la magia che dobbiamo imparare a fare, quella della concentrazione, della proiezione di ciò che immaginiamo ai livelli superiori. Del bene, del bello e del buono. Grazie. Chi recita la grande invocazione? Va bene, Alessandra.
Perché ce l'ho sotto mano.
Va bene.
Allora, dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Allora, contente stasera? Abbiamo recuperato?
Sì, grazie. Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao, buonanotte.
Grazie.
Grazie.